in maniera molto naturale. Naturale. In maniera molto naturale. Per cominciare. Mi alzo dal letto, giro in mutande, acqua e limone, un caffè sul balcone. A piedi nudi comincio a suonare, scrivo qualcosa e mi ritiro a pensare alla mia vita normale. In maniera molto naturale e personale, quasi quasi ricomincio a viaggiare. Molto naturale. Naturale, naturale. Ultimo giorno di vita in città e non c'è una partita, un amico e tu sei partita di già. E me ne vado lontano da qua in maniera molto naturale. Si può pregare in maniera molto naturale per ricominciare. Fa un caldo bestiale, non mi sembra normale, in fila indiana, in metropolitana, a testa bassa sul mio cellulare. Sono uno dei tanti a Milano, al mattino nessuno ti guarda. In maniera molto naturale e personale, quasi quasi mando tutto a puttane. Molto naturale. 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 Ultimo giorno di vita in città e non c'è una partita, un amico e tu sei partita di già. E me ne vado lontano da qua. Metto in moto la macchina e senza una meta si prende e si va alla ricerca del mare, di una spiaggia col sole, di passeggiate romantiche, donne abbronzate, di sbronze risate. E mi fermo a guardare come lecchi il gelato in maniera molto naturale. Mi festeggia quasi quasi da fotografare. Lasciami indovinare, che ne dici, ne possiamo parlare. Ma è naturale, in maniera molto originale. Ti fai notare. Ultimo giorno di vita in città e non c'è una partita, un amico e tu sei partita di già. E me ne vado lontano da qua in maniera molto naturale, in questa vita digitale.
Davide De Marinis, naturale, canzone gradevole che sta facendo ballare anche tutti in questo periodo. Antonio, ma sei pronto tu per domenica? Ti vedo bello tranquillo, cioè più di 150 atleti che devono andare a Barcellona, organizzare tutti, come si dice, il luogo dove si...
Logistica, spostamenti e tutto, certo non è semplice, però grazie anche alla collaborazione di Salvatore Formica, della FIGMA, di tutti i maestri coordinati, riusciremo a fare sicuramente un bel evento. Ormai evento collaudato, quinta edizione, poi ho già organizzato altri eventi come il Tirreno Open che si è disputato il 7 aprile sempre a Barcellona Pozzo di Gotto, cui anzi vorrei ringraziare anche l'assessore dello sport Antonio che mi ha dato veramente un grosso supporto da Barcellona. Quindi anche ha messo a disposizione il palazzetto, le conoscenze.
Dunque domenica tutti al Pala Alberti, dalle ore 10:30 c'è il torneo Sicilia Open, potete seguire queste gare che sono sicuramente molto importanti. Io sulle nostre discussioni ho segnato le parole magiche che sono uscite: passione, strategia, fortuna, talento e linea guida, maestro, la guida per svolgere qualsiasi tipo di attività. Queste sono fondamentali per avere successo. E poi bisogna essere felici, come ci dice la nostra filosofa Maria Giovanna Farina. Benvenuta, come stai Maria Giovanna?
Grazie, grazie, sempre contenta di essere con voi il mercoledì. E quindi sto bene. Certamente avete affrontato degli argomenti molto interessanti anche per me.
Infatti.
Io oggi, come abbiamo deciso Francesco, parliamo di felicità. L'abbiamo già fatto, ma forse ci sono anche altre cose da dire che non abbiamo detto l'altra volta, un po' circa un mese fa.
Ma ci si può educare alla felicità, Maria Giovanna?
Sì, però ha un patto che cambiamo il nostro modo di ragionare. E quindi per far questo io vi propongo di seguire tre punti.
Vai.
Il primo punto è che la felicità è soggettiva. Che cosa vuol dire? Che non, ognuno di noi può vivere la propria felicità, non possiamo sapere quello che vive l'altro. Poi la felicità è costituita da attimi quotidiani, non siamo felici 24 ore al giorno. E quindi per essere felici dobbiamo basarci sulla nostra vita, perché appunto essendo soggettiva non possiamo prendere a modello la vita degli altri per essere felici. E il terzo punto importante è che una volta che abbiamo individuato questi punti, li dobbiamo vivere fino in fondo senza pensare ad altro.
Ho capito. Antonio, vuoi fare qualche domanda alla nostra filosofa?
Sì, potrebbe anche essere interessante.
Vai.
La felicità di una persona può diventare anche una mancanza di democrazia verso l'altro, cioè pur di raggiungere la felicità può diventare anche una tirannia fondamentalmente.
Sai, queste cose qui c'è sempre la possibilità. Se io non riesco ad essere una persona corretta e per pensare a me stessa scavalco, calpesto il prossimo che mi sta a fianco, mi sta davanti, è chiaro che faccio del male agli altri. Ma siccome essere felici in questa essere soggettiva, la felicità, non vuol dire che io me ne frego degli altri, vuol dire anzi il contrario, che non li voglio copiare, perché se lei è felice, ad esempio, quella mia amica, perché le piace tingersi i capelli tutte le settimane e a me non me ne importa nulla, io non potrò essere felice per quella cosa. Ho fatto un esempio idiota, ve ne voglio fare però uno più pertinente e soprattutto uno che può capitare a tutti noi. Ci piace una persona, no?
Sì.
E finalmente quella persona o ci invita, quindi questo vale per il maschile e il femminile, ci invita, abbiamo l'occasione di uscire a cena, insomma finalmente siamo con quella persona. E allora cominciamo a porci spesso delle domande, ma gli piacerò? Ma ci rivedremo ancora? Ma magari si innamorerà di me? Ecco, allora tutte queste domande fanno sì che io mi rovino quel momento, finalmente raggiunto con fatica magari, perché mi pongo dei problemi che al momento non dovrebbero esistere. Mi devo godere proprio cogliendo l'attimo, hai ragione, mi devo godere quel momento. La felicità è riuscire a dimenticare per qualche attimo tutto quello che non mi rende felice. Ecco perché non lo siamo tutto il giorno, perché appunto è difficile non pensare. Perché guarda, ad esempio, in questo momento della giornata magari mi viene appetito, sento lo stomaco che brontola, certo questo non mi dà felicità, è una cosa banalissima ma ci succede tutti i giorni.
È una necessità.
È una necessità, è un bisogno del corpo e siamo pieni di queste cose che ci riducono la beatitudine, no? Però la felicità è qualcosa di più elevato, di più interiore, che possiamo coltivare proprio in base a tutte queste cose che ho detto.
Ma ci sono degli esercizi per diventare felici?
Gli esercizi, ve l'ho detto senza volere, no? Non porci domande inutili è già un passaggio, perché il filosofo per sua natura che cosa fa? Si pone delle domande non tanto per porsele, ma per trovare le soluzioni migliori alle difficoltà, perché non abbiamo mai trovato la soluzione migliore, siamo sempre in ricerca come filosofi. E allora, se comincio a farmi le domande inutili, io mi allontano completamente dal ragionamento filosofico, quello pratico di cui vi parlo sempre, che è cercare appunto di vivere meglio la nostra vita, ecco, non le speculazioni che si fanno così astrattamente.
Infatti.
È il credo comune di dire basta osservare meglio i bambini dai 3 ai 5 anni per cogliere, guardare
certo.
Più loro per capire meglio l'essenza della felicità.
E certo, perché sono innocenti, no? Noi purtroppo la perdiamo a un certo punto della crescita, mentre l'innocenza ci fa godere di piccole cose, il bambino che gli regali un piccolo regalo, che gli dai la merenda, che gli fai una carezza, che lo guardi negli occhi mentre ti dice la prima parolina. Insomma, rende felice la mamma e rende felice il bambino, rende felice tutti, ma soprattutto noi adulti che possiamo godere di questa spontaneità dell'infanzia.
Ma perché la perdiamo questa innocenza? Perché, Maria Giovanna?
Non perdiamola. Non
perdiamola.
Del bambino che abbiamo dentro. Io me lo ricordo spesso, perché gli animali, come abbiamo già detto, da compagnia, ci mettono in contatto con la nostra infanzia, perché loro rimangono sempre innocenti. Quindi Quindi è già una terapia quella, avere un animaletto, accudirlo, guardarlo quello che fa durante il giorno e ricordarsi di lui sempre e non stancarsi mai, quindi non abbandonarlo, mi raccomando.
Oggi con Antonio stiamo parlando anche di, soprattutto, no, anche, soprattutto di sport, perché organizza il torneo Sicilia Open domenica 19 maggio al Palazzo Alberti di Barcellona Pozzicotto. Tu che rapporto hai con lo sport?
Ma un rapporto bellissimo. Allora, io forse ve l'ho già raccontato che amo, sì, ve l'ho già raccontato, che amo molto andare in bicicletta, ma sì, Milano me lo impedisce pena finire sotto le rotaie di qualche tram, sotto le ruote di qualche tram. Ma detto questo,
ma vai in bicicletta come un mezzo per trasferirti o per fare sport?
No, l'ho sempre fatto in tutti e due i modi.
Ah,
in questo momento no, nella mia vita. Spero di riprendere questa cosa perché mi rende felice. Mm-hmm. Io quando sono in bicicletta e pedalo mi rende felice. Ma una cosa importante dello sport, che senz'altro magari avete affrontato, che insegna le regole, quelle che abbiamo bisogno tutti per crescere, soprattutto i giovani, no? Uno che affronta lo sport e le sue regole cresce bene.
Infatti, altra parola della puntata, regole. Grazie, ecco. Grazie a Maria Giovanna Farina, la nostra filosofa del mercoledì, che ritorna puntuale fra 7 giorni. Ciao Maria Giovanna.
Grazie. A voi, grazie. Ciao a tutti, ciao ciao.
Tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida bu e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. È da tempo che cucino e metto sempre un piatto in più per te. Sono rimasto quello chiuso in sé che quando piove ride per nascondere. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me ti senti solo perché non sai come appari. Ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore e cantartele qui. Tempo che cammino e sento sempre rumori dietro me. Poi mi giro pensando che ci sei te e mi accorgo che oltre a me non so che c'è. Mi mancano tutti quei tuoi particolari. Quando dicevi a me sei sempre stanco perché tu non hai orari. Ma non so più cosa sento. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei dirti che siamo soltanto bagagli. Viaggiamo in ordini sparsi. Se solamente ti inventasse delle nuove parole, potrei scrivere per te nuove canzoni d'amore. Particolari, potrei
ultimo i tuoi particolari, grande successo del Festival di Sanremo tra le polemiche, è stato un successo dopo che non è riuscito a vincere il Festival. Stiamo parlando di questa manifestazione, torneo Sicilia Open, un mix martial art, grappling e Brazilian Jiu-Jitsu, mi devo preparare su questi tre argomenti, che si svolgerà il 19 maggio 2019 a partire dalle ore 10:30 fino alle ore 17:30. Altra parola che ha inserito Maria Giovanna Farina, ricordiamo: passione, strategia, fortuna, talento, linea guida, maestro e regole. Le regole sono fondamentali in questo sport.
Ampiamente sì, sono molto fondamentali. Soprattutto non solo per i bambini come si possa pensare, ma anche per gli adulti, magari c'è quella senso di rispetto, di comunità, cioè di condividere lo stesso spazio nelle regole senza disturbare l'uno verso l'altro, e comunque nell'avere l'apprendimento nel miglior modo possibile, solo attraverso delle regole puoi avere questo.
Ci sono tanti radioascoltatori che magari stanno ascoltando e vorrebbero sapere anche come tesserarsi, affiliarsi, partecipare, provare a iniziare un corso.
Allora, un corso ci si può avvicinare in qualsiasi palestra. Nel mio caso ovviamente basta andare anche nel sito della Federazione Figma Italia e vedere l'elenco società iscritte e i maestri che sono regolarmente iscritti presso la società, presso la federazione, e quindi poter identificare sul territorio quali sono le palestre affiliate.
Il sito ufficiale è www.figma2m.it.
Esattamente. Esattamente. Poi ovviamente vi sono anche altre palestre che hanno altre forme di federazioni, cui per le altre arti marziali ovviamente, e con altri canali. Diciamo in linea di massima che per partecipare qui bisogna essere regolarmente iscritti presso una società che è iscritta alla federazione e può partecipare perché quello che è importante è anche essere assicurati, avere una forma di prevenzione e assicurazione. E qualora rischi infortuni, anche se lascia molto il tempo che trova.
Ma è uno sport olimpico, giusto?
Allora, la lotta greco-romana sì, che si interfaccia, il judo si interfaccia, e non è uno sport olimpico, però è riconosciuto ampiamente dal CONI, e solamente attraverso questa federazione si può insegnare l'MMA per potersi essere un tecnico, diciamo, appunto registrato, professionalmente affermato. Devi passare per questi canali. Poi ovviamente c'è chi ha un proprio sistema di interpretare l'arte marziale, chi può chiamarlo magari mixed martial arts, se uno deriva dal taekwondo, judo e sambo russo, ipotesi, sto buttando lì tre stili, e dice: io il mio punto di vista di questa arte marziale, essendo appunto arte marziale mista, uno in base alla sua origine può magari avere un suo grado di interpretazione un po'. Anche se ormai i canali guida fondamentalmente a livello mondiale sono tre: fondamentalmente lo studio del Brazilian Jiu-Jitsu, del wrestling per l'atterramento, del pugilato e del Muay Thai. In Italia abbiamo una grandissima professionista, come mi sono scordato prima di dire, che ormai vive in America, in California, che si chiama Mara Romero Borella, unica italiana, che sta facendo un grande percorso nell'UFC. L'UFC è il massimo grado che si possa avere per quanto riguarda le arti marziali miste. E infatti lei adesso vive in California da circa 2 anni.
Domenica vedremo veramente tanti combattimenti uno dopo l'altro,
sì,
ma
dei bambini agli
altri. Per esempio nel mix martial art, sì, quando si stabilisce la vittoria di uno dei due combattenti?
La vittoria si può stabilire su due parametri. Uno è appunto quello del punteggio, in base alla, ci sono degli arbitri che stabiliscono il punteggio maggiore rispetto all'avversario, oppure per quanto riguarda invece la resa dell'avversario, che magari si arrende alla superiorità tecnica o qualche colpo magari preso male, quindi è costretto a fermarsi, quindi si dà il KO, cosiddetto KO, quindi niente di abbastanza semplice. E anche abbastanza interpretativo, mentre magari vedere una gara di Brazilian Jiu-Jitsu, effettivamente ci sono dei regolamenti un po' particolari, cui chi non è proprio del settore, a prima chitto, dice: sti due sembrano due gatti che si girano su un prato, fondamentalmente, quando realmente c'è tanta tecnica. Tanto è vero che è paragonata a un gioco a scacchi, perché c'è una miriade di tecniche, di posizioni, che è poco intuitiva magari a chi non è del settore. Però, ma se magari dopo 3 mesi che tiriamo 2 calci di un pugno riusciamo a farlo anche magari discretamente bene, il percorso del Brazilian Jiu Jitsu non è così intuitivo. Ha bisogno di un processo un po' più lungo.
Ma ci vuole soltanto una preparazione fisica a corpo libero, oppure c'è anche l'aiuto di pesi, i panche?
Questo è un po' una libera interpretazione dell'atleta. Sicuramente io, essendo anche un tecnico di ginnastica artistica,
secondo me tanti muscoli poi fanno male, ma ti bloccano un pochettino,
diciamo, se... che il condizionamento fisico serve, ma anche tantissimo l'elasticità del corpo. Infatti. E infatti io, come si stava accennando, essendo anche un tecnico di ginnastica artistica, per l'elemento chiave è il corpo libero. Però indubbiamente l'ausilio di pochi pesi, senza esagerare, può aiutare quelli che sono magari alcuni muscoli grandi che vengono soggetti poi a dei traumi. Quindi condizionarli o potenziarli potrebbe anche, attraverso l'ausilio di un programma mirato nella una sala pesi, potrebbe essere anche buono. Magari sconsiglierei degli allenamenti un po' estremi, funzionali, non indicati magari eccessivamente per le arti marziali. Spesso ti arrivi ragazzetti in palestra che dice: guarda, io adesso mi iscrivo nella tua palestra, però prima voglio diventare come Rambo o come Schwarzenegger, prendo 20 kg di massa muscolare e poi vengo a fare arti marziali.
Non è così, non è così.
Non ti serve a niente, perché fondamentalmente è un fisico che non ti serve, quel tipo di fisico.
Forse magari sono più frequenti gli infortuni durante una partita di calcio che durante i combattimenti.
Ah, sì, sicuramente può, diciamo, la casistica ovviamente poi è altamente discutibile, però non è detto che negli eventi di arti marziali ti fai necessariamente male. Ovviamente se parliamo soprattutto di dilettantismo, ma ovviamente nel professionismo è normale che se fai un match senza protezioni, e comunque c'è anche un tipo gli eventi all'estero senza protezioni, con una borsa di mezzo, perché comunque vengono anche pagati gli atleti di una certa categoria, è normale che può scapitare un naso rotto o qualche acciacco o qualche livido un po' più grande, ma ti fai 2 risate, ti fai una doccia e te ne vai a casa. Alla fine è quello che metti in gioco, ti alleni per quello, la tua passione è quella, insegui quello, alla fine anche condizionarsi al dolore fa parte del gioco.
Dunque domenica 19 maggio tutti al Pallalberti di Barcellona Pozzo di Gotto, dalle ore 10:30 fino alle ore 17 c'è il torneo Sicilia Open, organizzato da Antonio Saia, dal maestro Antonio Saia, che
Antonio
sarà
Sofia, assieme a Salvatore Formica.
Mi sono fissato con Saia. Antonio Sofia con Salvatore Formica. Tra l'altro saranno anche maestri, saranno arbitri, saranno facilmente individuabili. Se volete anche qualche consiglio per iniziare a svolgere questo tipo di sport, Antonio, ritornerai dopo la manifestazione, volentieri, per fare anche un riassunto di questo evento.
Volentieri Francesco, è stata una bella opportunità stare qui alla 2000 assieme a te, mi ha fatto molto piacere conoscerti e mi sono trovato bene.
Vi ricordo che stasera alle ore 20 c'è la replica, c'è già il podcast sul sito ufficiale della nostra emittente radiomilazzo.it, potete seguire in qualsiasi momento. Antonio, in bocca al lupo, ci vediamo domenica per questa grande manifestazione, torneo Sicilia Open, dalle ore 10:30 al Pallalberti di Barcellona Pozzo di Gotto. Noi ritorneremo domani sempre puntuali e sempre con momenti in radio qui su Radio Milazzo. Ciao a tutti.
Ciao, grazie.
Abbaiare neanche il padrone, battarsi di trombate o di connessioni mafiose, che spacca dice fa ma alla fine non si muove, stesse droghe col pallone, 16 anni col pancione, sempre là in cattività come il destino vuole, io invece alla città restituisco il favore, vado a abitare in centro, la colpisco al cuore. Questa periferia vuole rubarmi la Vespa, trasloco in una zona sopra la media densa di tormenta, che hanno i figli banca bestia e pensa, con l'avvocato sulla motocicletta, sua moglie con le tette nuove di zecca, sembra una bistecca cotta, doccia ultravioletta, esco fuori dal ghetto, mi sento povero.
pagare 15 euro una sangria al bar. Questi qua che non parlano di calcio ma dei film di Lars von Trier. A questa periferia vorrei rubare la Vespa e rapinare questi hipster di merda. Pensa che bellezza ricordare a chi s'atteggia. Questa periferia un paio di cose le insegna, come distinguere chi c'ha la paghetta e parla di protesta. Costi jeans a sigaretta, basta, trasloco in una zona sopra la media di disoccupazione.
Dico tutto, tutto. Ok, parlo. Allora, in prima superiore staccavo le caccole da sotto il banco e quando il prof di matematica mi chiedeva di portargli il caffè glielo zuccheravo dentro. In quinta ho copiato il tema di maturità, ma l'ho copiato così male che tutti quelli che hanno copiato dopo di me sono stati bocciati. E io sono passato col 37. Ho iniziato a fare il rap non perché mi piacesse la cultura hip hop, ma perché volevo il camogli gratis all'autogrill.
Va bene, va bene.
Ma la cosa più brutta che ho fatto, quella brutta, bruttissima, è stato nel 1995 al Festival Bar. Non sono riuscito ad aspettare che Corona finisse il medley e ho cagato nel camerino dei Dirotta su Cuba. E quando mi hanno chiesto chi fosse stato, ho detto che sono stati Venga Boys e da allora la loro carriera è finita.
Capisci, ho piacere di sto tipo.
Zio.
X, you fucking boogie. Yeah. Andiamo.
Andiamo!
Bruttissimo!
Bruttissimo! Molto bruttissimo!
Tutto, tutto, tutto!
Tutto, di tutto, di tutti, tutto!
Tutto,
tanto!
Tanto!
Tanti, tutto, parla!